Concode 23 Radio.
Concode 23 Radio.
I nostri speciali. L'Europa al voto.
Buongiorno, siamo con Sandro Gozi, europarlamentare uscente per Renew Europa, il gruppo che a Bruxelles rappresenta l'area liberal-democratica. Si presenterà anche alle prossime elezioni per Renew Europa, che fa appunto riferimento al presidente francese Macron. Onorevole Gozi, prima di parlare del futuro dell'Europa volevo farle una domanda su quello che è il ruolo dell'Europa adesso, che sembra un ruolo non più così da primo attore sullo scacchiere internazionale. Perché?
Beh, perché oggi l'Europa non si è ancora data la potenza necessaria per contare sulla scena internazionale. Il vecchio ordine mondiale sta crollando, siamo ritornati sempre di più ai rapporti di forza, ci sono delle realtà che hanno un peso imperiale, che hanno un peso di gran lunga superiore a quella dei singoli Stati europei, come la Cina, come gli Stati Uniti, ma anche le potenze emergenti, penso ormai emerse, penso all'India, e gli europei in questo mondo in cui contano i rapporti di forza non sono dati ancora la forza militare e industriale necessaria, ed è questo uno dei punti che dobbiamo affrontare in queste elezioni e nel prossimo mandato del Parlamento europeo.
Nei partiti che si presentano soprattutto in Italia ma anche all'Europa, l'aspetto legato alla transizione energetica, alla sostenibilità è abbastanza sfumato. Sarà un problema per chi dovrà affrontare poi le questioni politiche nella prossima legislatura?
Ma noi abbiamo lavorato moltissimo per questo patto verde, per questo Green Deal, che è una scelta fondamentale industriale, economica, ma io direi proprio di società. Abbiamo lavorato con un insieme di oltre 70 iniziative tra leggi e iniziative politiche per fare dell'Europa il leader nella transizione ecologica a livello mondiale. Ci sono state dei dibattiti importanti, delle modifiche, abbiamo cercato di adattare il patto. Ora la priorità sarà innanzitutto di attuare quello che abbiamo deciso e soprattutto direi di trovare le risorse per finanziare la transizione ecologica, che non può essere pagata dagli agricoltori o dai proprietari di case, ma dobbiamo proseguire quel lavoro che abbiamo già fatto in parte per finanziare la transizione ecologica. Penso ad esempio al fondo di transizione giusta, che è lì proprio per aiutare le parti meno abbienti della nostra popolazione, per il fondo di altri fondi che devono aiutare i territori meno sviluppati a mettersi al livello necessario degli standard, delle norme, delle scelte ecologiche. Poi dobbiamo assicurarci che tutte le decisioni che abbiamo fatto in materia ad esempio di economia circolare, come il diritto alla riparazione, cioè la riparabilità dei prodotti, la lotta alla fine dell'obsolescenza programmata, tutte queste diciamo grandi questioni che ci interessano a tutti, perché siamo tutti consumatori e che sono indispensabili per realizzare una vera economia circolare, sono tutte decisioni che abbiamo preso, ora bisogna assicurare che siano attuate nella maniera più efficace possibile. Quindi direi che questo è il lavoro. In Italia se ne parla poco perché si è molto legati a un dibattito di alcune scelte del patto verde, è stato molto discussioni sulla legge sul ripristino della natura, sono state dette molte falsità, la legge sul ripristino della natura dà degli obiettivi, degli obblighi di mezzi, insomma degli obiettivi generali, ma non pone quei vincoli di cui si è parlato. Nel mondo agricolo si è contestato altre scelte, abbiamo cercato di adattarle, dobbiamo certamente semplificare moltissimo la politica agricola comune, ma ad esempio abbiamo messo degli incentivi per che i giovani imprenditori, chi sceglie di avviare da giovane un'impresa agricola e lo fa sin dall'inizio nel rispetto dei nuovi standard ecologici, ha degli incentivi e ha delle sovvenzioni. Quindi credo che questo sia il lavoro, è stato molto si è fatto molto populismo in Italia su questi temi, però io credo che dovremo comunque concentrarci sull'attuazione delle grandi scelte che abbiamo appena fatto e anche valutare quali scelte poi funzioneranno oppure no. Ci possono essere delle cose da adattare, vedremo dopo i primi 3-5 anni se stiamo andando nella direzione giusta, però certamente entriamo in una fase di attrazione molto importante.
Mi sembra di capire che c'è la necessità di una cultura diversa, soprattutto per quanto riguarda questi problemi, cultura che è un pochino sollecitata anche da quello che è successo, come ha ricordato lei, anche nei summit internazionali, penso all'ultimo COP21 di Dubai, in cui sono state date delle nuove date, ma con una certa incapacità che mi sembra di riscontrare in generale, soprattutto per quanto riguarda quelle forze sovraniste nazionaliste che sono state anche contrarie alle ultime decisioni e risoluzioni prese a Strasburgo, come lei ha accennato. Lei pensa che per esempio anche una modifica di quello che è il diritto di veto in Europa possa essere necessario e funzionale per il futuro del nostro continente?
È assolutamente indispensabile. Già oggi l'Unione 27 col diritto di veto in materia ad esempio di politica estera, di sanzioni, fiscale, è un'Europa che viene troppo spesso bloccata, paralizzata dalle posizioni, dagli egoismi e dalla volontà di svuotare l'Europa da dentro, di renderla impotente di alcuni governi. L'Europa ha fatto la scelta geopolitica, che è indispensabile, di unificare il continente. Ci avviamo nei prossimi decenni a un'Europa a 34-35 paesi ed è evidente che questo sarà nel nostro interesse, perché dobbiamo estendere la stabilità, perché non possiamo avere la guerra alle porte dell'Europa, perché dobbiamo aumentare la prosperità di tutto il continente, ma questa è una ragione ulteriore per assolutamente eliminare il diritto di veto, decidere a maggioranza. Tutte le decisioni europee devono essere prese dalla maggioranza di stati, di governi e del Parlamento europeo, cioè dei rappresentanti dei cittadini in Europa, e questo è assolutamente la grande priorità del nostro programma come Renew, eliminare il diritto di veto.
Così come un altro dei progetti, dei programmi che l'Europa si deve dare, soprattutto dettata dalle esigenze che in questo momento sono così evidenti nel mondo, tipo pensiamo all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, le problematiche che si riscontrano con la NATO e quindi con una paura anche si accenna di l'inizio di una nuova guerra fredda. Lei lo ha accennato all'inizio, ma il problema di avere uno Stato, di avere un esercito comune è anche un aspetto necessario.
È assolutamente necessario, è una delle risposte che dobbiamo dare. La difesa è una grande priorità per noi, la costruzione di una potenza militare europea è una grande priorità nel nuovo mandato parlamentare e dobbiamo lavorare su vari aspetti. Innanzitutto dobbiamo sviluppare un'industria della difesa europea, perché non possiamo parlare di una difesa autonoma europea senza avere anche una forte industria europea. Questo vuol dire dei progetti come quello come l'Airbus che è stato fatto in materia di protezione civile, dei progetti di cooperazione industriale di questo modello in materia militare. Vuol dire rendere più uniformi gli standard dei prodotti militari. Questi standard oggi sono diversi da paese a paese e rende molto difficile la integrazione degli equipaggiamenti militari per la difesa. Vuol dire creare un comando, uno stato maggiore europeo per la difesa, per essere molto più efficace nel coordinamento delle iniziative, delle missioni militari. Vuol dire anche creare rapidamente questa forza di reazione rapida di 5.000 uomini che è stata prevista nella bussola strategica, nel documento strategico per la difesa europeo, che adesso dobbiamo rapidamente mettere in atto, e vuol dire anche quindi rendere più efficace la spesa militare europea. La spesa militare europea è rilevante. Noi europei ogni anno spendiamo circa 240 miliardi di euro per la difesa, i cinesi ne spendono 270 miliardi, però certamente non possiamo comparare la nostra efficacia con l'efficacia militare cinese. Perché? Perché siamo frammentati, perché sono standard diversi, e quindi già andare verso un'Europa della difesa vuol dire rendere più efficace la spesa esistente, anche se io credo che in realtà noi dovremo anche aumentare la spesa della difesa se vogliamo veramente essere autonomi e se vogliamo essere veramente credibili e influenti come pilastro europeo all'interno della NATO, all'interno dell'Alleanza Transatlantica.
La necessità di un'Europa forte, quindi, come lei dice, non è soltanto l'aspetto militare che è fondamentale, ma ci sarà anche un'Europa forte, sarà necessaria per contrastare l'egemonia commerciale in tutto il mondo che ha per esempio la Cina.
Dobbiamo dotarci anche di questa potenza industriale, abbiamo cominciato a essere meno ingenui, abbiamo cominciato a imporre più reciprocità, ed è evidente che noi possiamo commerciare con i cinesi, che possiamo aprire il nostro mercato ai cinesi, se loro fanno altrettanto nel loro mercato e se rispettano le stesse regole. Quindi non possiamo permettere che i cinesi vendano o investano dei prodotti, vendano dei prodotti o facciano degli investimenti in Europa sostenuti da aiuti di Stato e da sussidi che sarebbero vietati per le imprese europee. Dobbiamo ricreare un terreno di gioco su basi paritarie tra noi e i cinesi, dobbiamo anche lottare con i nuovi strumenti di cui ci siamo dotati per quegli investimenti predatori, investimenti che durano il tempo necessario per rubare il know-how, il savoir-faire, la nostra capacità innovativa, e poi dobbiamo assolutamente reindustrializzare in Europa, cioè dobbiamo vedere come favorire il ritorno in Europa di segmenti della produzione industriale che oggi sono sparsi nel mondo e che soprattutto durante il Covid-19, ma anche durante queste crisi militari, vediamo come noi non possiamo continuare in questa dipendenza eccessiva dal resto del mondo. Dobbiamo ritrovare un'autonomia e quindi anche a livello commerciale non siamo per il libero commercio, ma per un libero commercio reciproco e giusto. Reciproco, già spiegato, giusto. Noi siamo aperti a nuovi accordi, anche commerciali, solo se questi accordi includono delle clausole ecologiche e sociali per cui i nostri partner si impegnano allo stesso modo come noi facciamo a rispettare le norme della transizione ecologica e le norme sociali. Questo è il nostro nuovo modo di stare in un mondo che noi vogliamo ancora essere globale, stare in un mondo in cui si commercia, perché è interesse dell'Europa. Noi siamo delle grandi potenze esportatrici, l'Italia è un grande esportatore del mondo, ma dobbiamo ricreare delle condizioni più eque, più giuste e di commercio più giuste le aree.
Concluderei con una domanda che riguarda l'Italia. Il Renew fa riferimento, per quanto riguarda la situazione italiana, al raggruppamento di Stati Uniti d'Europa, che riprende un pochino tutte le tematiche che lei ha accennato finora.
Sì, assolutamente, per noi era molto importante che ci fosse questa lista comune Stati Uniti d'Europa. Apprezziamo moltissimo l'iniziativa di Emma Bonino e di Matteo Renzi e siamo anche soddisfatti che ci siano varie forze politiche, come anche nuove forze politiche come i liberali democratici europei, che hanno voluto partecipare, i radicali, a questa iniziativa. Per noi è fondamentale avere Renew più forti in Europa, ma per avere più Renew in Europa occorre avere più Italia in Renew. L'Italia è un grande paese, un paese fondatore, un paese che elegge 76 parlamentari al Parlamento europeo, e quindi per noi è fondamentale che ci sia un numero importante di eletti in Italia che afferiscono a Renew attraverso la lista Stati Uniti d'Europa. Quindi siamo a pieno sostegno per questa iniziativa, sono convinto che è un'iniziativa che farà molto bene sia all'Italia che all'Europa.
La ringrazio, onorevole, per questo suo intervento su Comcode 23.
Comcode 23 Radio.
Comcode 23 Radio.
I nostri speciali. L'Europa al voto.